Voi ascoltatemi! Ascoltate! La fratellanza ha gli occhi puntati qui su di noi! Sull'ammiraglia, la perla nera! E cosa vedranno? Topi impauriti a bordo di una nave alla deriva? No! No, vedranno uomini liberi! È libertà! E quel che vedrà il nemico sarà il lampo dei nostri cannoni! E udrà il fragore delle nostre spade! E si renderà conto di quel che valiamo noi! Grazie al sudore della fronte! E alla forza delle nostre schiene! E al coraggio dei nostri cuori! Signori! Sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sì! Il vento è dalla nostra parte! Non ci serve altro!
Amici di RBN, buongiorno a tutti. Qui dalla Perla Nera di Novara c'è la vostra Cristina che vi parla. Siamo tornati. Allora, febbraio, mese del ricordo dei martiri delle foibe, degli esuli Giuliano Dalmati e Striani, e mese in cui, come ormai da qualche anno a questa parte, ci concediamo qualche parola con Silvano Olmi, il presidente del Comitato 10 Febbraio, che sarà il nostro ospite. Non prima della nostra pausa musicale. Ci ascoltiamo Sulla strada, la Compagnia dell'Anello.
Canto
gira le sue mani sporche dal sole verrà. Un'aquila è nel cielo, un'aquila è nel cielo, un'aquila è nel cielo sopra te.
Rieccoci sulla Perla Nera di Novara. Allora, abbiamo qui il nostro ospite, come annunciato prima della pausa musicale, Silvano Olmi, presidente nazionale del Comitato 10 Febbraio. Ciao Silvano!
Ciao Cristina, un augurio, un saluto a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
Allora, quest'anno stiamo parlando del 21esimo dall'approvazione della legge sul giorno del ricordo, giusto? E stiamo parlando di un giorno del ricordo che ormai, quando la trasmissione andrà in onda, sarà passato. E diamo un bilancio di quest'anno, perché comunque il giorno del ricordo, tra cerimonie istituzionali più o meno, o anche un semplice ricordo che fanno i soci del Comitato 10 Febbraio, ma anche tutti i cittadini e le persone sensibili a questo argomento fanno. Dici un po', Silvano.
10 febbraio, molto, molto, molto bene, adesso aspettiamo di fare un risultato, diciamo, di tirare le somme di questo 10 febbraio, però è veramente grandi iniziative, tante iniziative in giro per l'Italia, tantissime panchine del ricordo, panchine tricolori che sono state inaugurate in varie parti d'Italia. I comuni hanno accolto queste proposte a nostra, che è partita il 2 giugno dell'anno scorso, e che sono queste panchine che colorate con i colori della bandiera nazionale, che vengono dedicate dai vari comuni a seconda del comune quale sia la scelta che fa l'amministrazione comunale, intitolate a Norma Cossetto oppure ai martiri delle foibe in generale, agli esuli oppure a un esule che magari si è particolarmente distinto nell'attività lavorativa, nel mondo della cultura e dell'arte o di quant'altro nel comune che gli dedica questa panchina. Esempio, vi faccio esempio dell'anno scorso, a Zanomella, che è un comune dell'Alta Italia, della provincia di Brescia, se non mi ricordo male, ha inaugurato una panchina tricolore di legno gigantesca e accanto ha messo un cippo e la dedica di questa panchina a un farmacista che ha lavorato per oltre 20 anni in questo piccolo comune, e quindi come ringraziamento per la sua attività. Poi era uno impegnato nel mondo delle associazioni d'arma, dei ricordi patriottici, eccetera. Insomma, era una persona molto stimata, gli è stata dedicata questa panchina. Quindi il 10 febbraio quest'anno è incentrato sulle panchine tricolori.
E quest'anno ce ne sono state tante, ma tante a livello di, cioè, numericamente, sai dare già un'idea?
Allora, il bilancio finale non abbiamo, bilancio finale che però non è finale perché poi proseguiremo anche nei prossimi anni per fare questa cosa, e diciamo un centinaio di comuni hanno già aderito, moltissimi hanno già inaugurato, stanno inaugurando in questi giorni, lo faranno immediatamente durante il 10 febbraio, immediatamente dopo il 10 febbraio, però siamo già su intorno a un centinaio di panchine. La cosa più interessante è che i comuni venuti a conoscenza sai, le belle notizie girano tanto, e installano queste panchine e ci avvisano a cose fatte, magari ci mandano le fotografie, guardate, abbiamo inaugurato la panchina nel comune tal dei tali, insomma. Cioè, si è creata un passaparola, si è creato molto bello, molto interessante. Poi ovviamente ci sono le amministrazioni comunali che ci chiedono il patrocinio, ci chiedono di poter mettere il logo del comitato 10 febbraio nel manifesto, e insomma è un riconoscimento a questa nostra associazione, che è un'associazione povera, come tu pensai, non una povera associazione, ma un'associazione povera, che fa di questa sua francescana povertà, ritengo, uno dei suoi punti di forza.
Beh, quello sicuramente, perché comunque nonostante tutto, almeno per esperienza sulla provincia di Novara, il nostro nome comincia a circolare e quindi insomma le collaborazioni cominciano a nascere. E purtroppo invece in altri luoghi, come cito Reggio Calabria quest'anno, ma possiamo citarne tanti nel corso degli anni, si succedono invece atti non particolarmente gentili e nei confronti di quello che sono il ricordo e tutto ciò che viene fatto proprio in funzione del ricordo. Mi riferisco a Reggio Calabria con la distruzione della targa intitolata ai martiri delle foibe. Anche quest'anno ce n'è stato qualcuno.
Sì, noi abbiamo assistito, io ti devo dire la sincera verità, Cristina, io sono molto, sai come sono fatto, io quello che c'ho nel cuore c'ho sulle labbra. Mi sono un po' stufato di trascorrere i giorni immediatamente precedenti il 10 febbraio a scrivere comunicati indignati perché a Reggio Calabria hanno distrutto la targa, perché da un'altra parte hanno fatto le scritte, perché hanno messo lo striscione, perché qualche jugo nostalgico, lo chiamo io, quelli che hanno nostalgia della Jugoslavia, di Tito ovviamente, vanno in giro a fare manifestazioni urlando slogan demenziali, con poi questi ragazzini che vengono ovviamente caricati da gente più grande, da questi rottami delle ideologie del Novecento, che non trovano di meglio da fare che mandare in giro questi ragazzini a urlare queste cose. E insomma mi sono un po' stufato, devo dire la sincerità, ma anche perché mi sono stufato per un semplice motivo, che spesso e volentieri questi atti di micro, no, criminalità, come la chiamo io, non trovano il giusto risalto a livello nazionale. Sì, ci sono casi, insomma, magari ci sono dei casi che eclatanti che sono andati a finire sulle prime pagine dei giornali e sui TG nazionali, però spesso e volentieri queste distruzioni delle targhe, questi imbrattamenti, queste cose passano un pochettino in seconda battuta, no? Come se fossero delle cose un po', lo dico da giornalista, faccio analisi da giornalista, come se fossero delle notizie un po' così da nascondere, da tenere in quest'ultima pagina, in basso a destra, in un trafiletto, no? Mentre invece altri sfregi che noi condanniamo assolutamente, ad altri diciamo fatti storici del Novecento, trovano un ampio risalto. Ecco, vorremmo anche noi questo ampio risalto, perché questa gente che va a spaccare le lapidi, io non mi sognerei mai di andare a rompere un qualcosa, io sono per aggiungere, non per togliere, quindi le trovo veramente fastidiose, ecco, uso questo termine per non usare nient'altro. Però questi personaggi che vanno in giro a fare slogan, a fare cose, sembra quasi che godano di una certa, non lo so, non vorrei dire impunità, però una certa tolleranza, che è il momento di farla smettere, questa tolleranza, di venire meno.
Sì, io ti ho parlato appunto di Reggio Calabria perché è la prima che mi è venuta in mente, ma gli imbrattamenti su Basovizza.
Su Basovizza, fortunatamente ci ha avuto un grande risalto, perché ci doveva essere la manifestazione, appunto c'è stata. Ecco, vedi, quando poi ti colpiscono in alto, no? Mm-hmm. Allora c'è il ritorno diciamo mediatico. Ma tutte queste micro, no, cose, questi micro fatti, a Genova sono anni che rompono e distruggono la lapide di ricordo di Norma Cossetta. Addirittura ottobre scorso l'hanno rotta, l'hanno staccata dal supporto, l'hanno portata in giro per tutto il quartiere Regina come se fosse un trofeo, e alla fine l'hanno messa davanti al monumento al partigiano e infine l'hanno presa e l'hanno buttata nell'immondizia. Sono gesti che però hanno un significato ben profondo. Io non riesco a capire perché a Genova ci sia una, ripeto, non vorrei usare parola tolleranza, mi sembra eccessiva, però una mancanza di interventi su queste azioni. Io sono stato ottobre scorso a Genova, abbiamo fatto una bellissima manifestazione, molto,
è vero, mi ricordo,
molto tranquilla, e questi signori si sono radunati un chilometro e mezzo di distanza e alla fine hanno tentato di avvicinarsi, non so per quale motivo, per fare evidentemente azioni di violenza gratuita, per coinvolgerci in qualche rissa. Ecco, io dico a questi signori del Genova che se vogliono giocare a guardie e ladri, ai coi boys e agli indiani, lo possono pure fare, ma senza di noi. Noi non ci stiamo, noi questo gioco qui lo facevamo quando eravamo ragazzini, quando eravamo bambini. Oggi puntiamo a cose più interessanti, a fare altre cose, andare nelle scuole, andare a parlare. Io sono reduce da alcuni incontri nelle scuole bellissimi con questi ragazzi che ti chiedono, ti fanno le domande, vogliono sapere. C'è proprio sete di conoscenza da parte delle giovani generazioni, perché purtroppo i crimini commessi dal comunismo, voglio sottolineare che il comunismo, non lo dico io, lo dicono storici molto, molto più bravi di me, ha fatto 100 milioni di morti da quando esiste, e quindi questi 100 milioni di morti qualcuno li deve anche ricordare, no? Perché insomma, se no sarebbe veramente fare questa dimenticarsi qualcuno, insomma, è anche veramente brutto. Quindi i ragazzi vogliono sapere, vogliono conoscere tutto.
Ma anche perché è una parte della storia questa qui, come diciamo sempre qui in radio noi, ma come diciamo sempre anche durante la Rosa per Norma, piuttosto che le commemorazioni del 10 febbraio, teniamo sempre comunque a sottolineare il fatto che sulla storia del nord-est dell'Italia, del nostro confine orientale, c'è sempre stato oblio, se non addirittura una deliberata negazione di quanto capitato, come
certo,
succede
certo
ancora abitualmente, diciamo, perché effettivamente...
Ma non ci sono solo le foibe, tu lo sai.
Certo.
Le foibe hanno attraversato un momento di negazione, poi c'è stato un momento di riduzionismo che però c'è sempre nei libri di storia. I morti da 15.000, 20.000 crollano a 3.000, 4.000 persone, e gli esuli da 350 diventano 200, 250.000. Cioè si cerca un po' di... non si può più negare il fenomeno perché ormai la cosa è conosciuta da tutti, quindi alcuni storici ben allineati e coperti che su questo negazionismo hanno costruito importanti carriere universitarie o politiche, ovviamente non possono più negare, quindi cercano di ridurre, di giustificare e Presidente della Repubblica, diciamo, parlo degli ultimi discorsi che ha fatto negli anni scorsi, è stato molto chiaro, insomma, ha condannato questo riduzionismo, questo giustificazionismo che non ha più motivo di essere.
Certo.
Ma non solo, non è l'unico dramma del Novecento che viene dimenticato, noi ci dobbiamo dimenticare le migliaia e migliaia di persone morte sotto i bombardamenti anglo-americani, non ci dobbiamo dimenticare, purtroppo l'anno scorso è stato fatto scientemente, non sono state ricordate le 60.000 donne italiane e uomini anche, vecchi e bambini, violentati, stuprati dalle truppe coloniali francesi, non solo in Sicilia, in Campania e nelle Frusinate, ma anche nel resto del Lazio e in Toscana. Non è stata detta una parola. L'anno scorso erano 80 anni dalle Marocchinate,
sì.
Nessuno ha parlato. Se non fosse stato per l'Associazione Nazionale Vittime Marocchinate, il cui presidente è l'amico carissimo, che è una persona eccezionale, Emiliano Ciotti, non si sarebbe saputo niente, nessuno avrebbe parlato. 60.000 donne e uomini violentati, dimenticati. Cioè, queste sono le cose che fanno un po' arrabbiare, no? Scusate se io la dico con un po' di enfasi, però veramente da storico e da ricercatore, io tutti i giovedì sono all'archivio di Stato di Viterbo, se mi volete trovare mi trovate lì, so fare ricerche, faccio ricerca storica, quindi a me piace raccontarle queste cose.
Oltretutto tu, oltre che giornalista, storico, ricercatore, così, abiti anche in una terra che di questi fatti ne è testimone.
Sì, è testimone.
E quindi a maggior ragione sei anche più coinvolto da questo punto di vista.
Ne è testimone la Cuscia, diciamo, la provincia di Viterbo. Io fino a un po' di anni fa, diversi anni fa, non pensavo che questo fenomeno delle marocchinate, cosiddette marocchinate, è un termine che viene usato per indicare gli stupri di guerra compiuti da queste truppe coloniali che erano inquadrate nell'esercito francese. E che pensavo che non fosse stata terra di violenze, non avevo notizia. Poi ho cominciato improvvisamente, mi è uscito fuori un documento durante questa ricerca e lì si è aperto un mondo e ho scoperto che in provincia di Viterbo ci sono stati 100 casi di violenza, ci sono stati a Montefiascone, che è la città martire della provincia di Viterbo, che io insisto che perché l'amministrazione comunale faccia la domanda per ottenere la medaglia, per ottenere il riconoscimento di città martire, sono stati uccisi 4 uomini, una donna, Ada Andrini di 39 anni e Ivano Pelecca che aveva 5 anni. Alla mamma l'hanno stuprata e lui gli hanno sparato nella nuca. Io ho trovato i documenti, le relazioni, le dichiarazioni del padre, cioè sono tutti fatti che però non si sa com'è, nessuno vuole ricordare. Sembra che se ricordi queste cose fai un delitto di lesa maestà. Io credo che invece ormai siamo nel 2025 e insomma se si parli pure di queste cose qua, no?
Certo. Infatti interveniamo anche noi.
Democrazia, no? Non siamo una democrazia.
Certo, democrazia è anche questo, parlare di anche di cose scomode comunque.
Certo.
Perché
certo.
E infatti dobbiamo ricordare ai nostri ascoltatori, io mi ricorderò benissimo il giorno che ci siamo conosciuti, che quella sera che ci siamo, che mi hai parlato di marocchinate, di foibe, ma con l'enfasi che stai usando adesso. E quindi è ancora più affascinante quando trovi comunque qualcuno davanti a te che di questi argomenti, che comunque sono scomodi, perché non, cioè parliamoci chiaro, sono argomenti scomodi perché non è mai bello parlare di queste cose, ma te le racconta con non solo l'enfasi del ricercatore, ma anche dell'enfasi della persona che le ha dentro, la passione di chi ha dentro di sé queste emozioni. E quindi è stato veramente una bella serata per me, ma che poi è diventata una bella collaborazione, no?
Ma vedi Cristina, quando parli con i testimoni, io sono andato a Montefiascone a presentare il mio libro, io ho scritto un libro con Fergen Edizioni che si chiama Non solo la Ciociara, perché già nel titolo volevo far capire che non c'era solo la Ciociara, il famoso film con Sofia Loren, bravissima, eccezionale, eccetera, eccetera. Perché io quando sono andato a Montefiascone io ho trovato i parenti di questa donna e di questo bambino uccisi e ho visto uomini che erano due parenti, due uomini sull'ottantina che si sono messi a piangere. Allora quando vedi la gente piangere ti emozioni, cioè rimani così. Quando parli con Adriana Ivanov, che è stata da bambina per 5-6 anni dentro il campo di accoglienza e l'unica intimità che ci avevano erano delle coperte stese su dei fili perché abitavano dentro una ex caserma dismessa. Quando tu parli con Licia Marinelli, che adesso ha quasi 100 anni e sta in Australia, e ti racconta di come, scusa mi sto emozionando, di come ha salvato il tricolore dagli jugoslavi, perché gli jugoslavi quando trovavano le bandiere tricolori le bruciavano, le usavano per pulirsi gli scarponi, e allora lei ha preso questa bandiera e l'ha fatta su alla sua bambina che aveva pochi anni, l'ha messa tipo una specie mutandina e l'ha salvata. E quando tu parli con questa signora in videoconferenza gli dici ma la bandiera dov'è? E questa signora di 99 anni ti tira su la bandiera e dice eccola, la sventolo sempre quando ci sono le manifestazioni patriottiche. Beh, lì capisci veramente cosa vuol dire essere patriota. Cioè, c'è gente che con la parola patriota, patriottismo, ci si riempie la bocca. Questi sono gli esempi.
Sì.
Quando parli con una signora che purtroppo è morta, ci ho parlato anni fa, e mi raccontò che in mezzo alla piazza un partigiano comunista slavo gli puntò la pistola alla tempia e gli disse: grida viva Tito. Lei gridò più forte che poteva: viva l'Italia. E questa donna, che aveva 14 anni all'epoca, mi disse: caro Silvano, io tutte le notti che vado a dormire mi sento il freddo della pistola del partigiano sulla tempia. Per 80 anni questa donna si è tenuta il freddo della pistola, però gridava viva l'Italia, non gridava viva Tito. Ecco, questi sono gli esempi, queste sono le persone che noi dobbiamo seguire. Gli esempi sono questi. Codriano dice: seguire gli esempi ed essere di esempio, e questo non dobbiamo essere. Giorgio Gaber dice: se io potessi mangiare la mia idea, avrei fatto la mia rivoluzione interiore. Ecco, questa è la vera rivoluzione interiore, il patriottismo, essere veramente attaccati ai valori della bandiera, della patria, della nazione. Questi sono gli esempi belli. Ecco perché io ne racconto con enfasi, perché ho conosciuto le persone, io ho avuto la fortuna di parlare con le persone e mi hanno raccontato tante cose, tantissime cose.
E che per certi versi sono anche più bello che leggerli sui libri. Noi
sì,
quest'anno.
Ma guarda, ti confesso una cosa, non so se te l'ho mai detto, lo diciamo. Tanto siamo pochi intimi,
ma sì.
e qualche milione di radioascoltatori.
Speriamo.
Quando io ho scritto il libro, non solo alla Ciociara, e leggevo tutti questi documenti, ti posso assicurare, i documenti ne ho trovati tantissimi, e ti potrei raccontare decine di episodi, ma non abbiamo tempo. E a un certo punto ho avuto il blocco dello scrittore, vi posso assicurare, il blocco di scrittore esiste. Perché io all'inizio che facevo? Dicevo: vabbè, sì, quella l'hanno violentata, Lorenza, 19 anni, è stata violentata da più uomini, però che era vergine, poverina, cioè, perché io ho trovato i certificati medici, ho trovato tutto, quell'altra così è stata così, quella 17 anni, quell'altra 70, perché in provincia di Viterbo la vittima più giovane aveva 10 anni e la più anziana ne aveva 70, perché questi animali non è che guardavano in faccia l'età, andavano con le donne di qualsiasi età, sia con le bambine che con le ottuagenarie, quindi non guardavano in faccia a nessuno. E pensavo: vabbè, sono cose di 80 anni fa, si va, ma vai a guardare. Poi dopo ho cominciato a fare una riflessione, ho detto: ma questa poteva essere mia madre, mia nonna, mia sorella. E lì ci ho avuto un po' il blocco dello scrittore, ti devo dire. Fortunatamente il mio editore, che è Federico Gennaccari, che è un giornalista come me, mi ha detto: oh, si va, sbrigate, perché mi ha un po' svegliato. E alla fine abbiamo portato a casa questo libro, che è alla quinta ristampa, e quindi poi sto preparando un altro che si chiama Finché dura la memoria, dove invece racconterò tutte le persone, le vicende delle persone che mi sono state raccontate appunto da questi amici, da queste amiche che ho conosciuto, che sono dei testimoni che per tanti anni sono stati muti e che con me hanno avuto la forza, o sono stato bravo io, non lo so, a farli parlare, ma hanno raccontato la loro vita e quello che hanno vissuto, anche loro, i parenti, eccetera. Quindi parlerò in questo libro, Finché dura la memoria, sia di foibe che di marocchinate, unirò tutte e due le cose.
Sì, anche perché anche nel dramma delle foibe le violenze non sono mancate, ecco. Anche soltanto la nostra Norma Cossetto, di cui facciamo memoria a ottobre nell'evento Una Rosa per Norma, cioè ne è la testimone, ma non è stata solo lei, precisiamolo bene, non è stata soltanto lei stata stuprata da quella gente.
Sì, il modus operandi, te lo posso assicurare, era sempre quello: le donne venivano violentate, gli uomini venivano malmenati, alla fine sia le donne che gli uomini, messi in condizioni, diciamo, non reagire, legati con il fil di ferro, i polsi con il fil di ferro dietro la schiena, gli toglievano le scarpe, perché gli rubavano le scarpe, quindi li facevano camminare sul selciato senza le scarpe, li portavano sull'orlo della foiba, sparavano al primo, e il primo, cadendo, che era il più fortunato poi perché moriva subito, trascinava con sé tutti gli altri e precipitavano. Insomma, le foibe non sono poco profonde, qui parliamo di 100 metri, 200 metri, quella dove viene precipitato il corpo, non so se era ancora viva, non si sa se era ancora viva, Norma Cossetto è profonda 130 metri, la foiba di Villa Surani, quindi insomma sono tutte
è un bel volo.
Hai il tempo, se sei vivo, hai il tempo di pensare a qualcosa, eh?
Sì.
Veramente.
Sì,
è una morte tragica, terribile. E poi alla fine sparavano, tracciavano delle bombe a mano e poi buttavano un cane nero.
Sì.
Perché mi hanno spiegato alcuni amici che abitano, che insomma vengono da quelle terre, che secondo la cultura slava, gettare un cane nero serviva. I latrati del cane sarebbero serviti per impedire alle anime di questi poveretti di uscire dalle foibe.
Pensa,
e quindi c'era questa cosa atavica, questa cosa un po' particolare.
Che, insomma, se ci pensi, era capricciante.
Ma non era capricciante, però io vorrei soltanto, i radioascoltatori e le radioascoltatrici, vorrei appuntare un discorso. La storia è un ciclo, no? Guardiamo quando muore Tito e poi c'è la dissoluzione della ex Jugoslavia e si creano la Croazia, la Slovenia, la Serbia, eccetera, e negli anni 90 c'è questa guerra terribile.
Sì.
Beh, guardate che ci sono report che non vengono resi pubblici, dove ci sono cose di questo genere, ci sono i campi di sterminio, ci sono i gulag, dove vengono messi i prigionieri politici, i prigionieri, i militari che vengono fatti prigionieri, ci sono le violenze sulle donne, ci sono, probabilmente ci saranno anche le foibe, qualcuno sarà stato buttato anche negli anni 90, cioè quelle popolazioni si scannano tra di loro, è un fatto terribile.
Sì,
fatto terribile.
E ricordiamolo che si sono scannati tra di loro anche nel periodo che interessa poi, dal 43 al 45, non ce lo dimentichiamo.
Sì, no, nelle foibe, io ne parlavo recentemente con una parlamentare europea e io ho detto, guardate che le foibe non sono un fatto solo italiano, ma nelle foibe ci sono finiti i serbi, i croati, i montenegrini, le minoranze di lingua tedesca, albanese,
certo,
e rumena che stavano nel territorio della Jugoslavia, cioè ci sono finiti tutti, cioè tutti coloro i quali potevano opporsi al regime comunista che voleva instaurare Tito sono stati presi e trucidati, molto semplice, ma è tipico del comunismo, il comunismo è questo, capito? Quindi diceva Lenin scriveva che ogni buon militante comunista deve essere anche un buon cechista, la ceca era la polizia politica, quindi ogni militante doveva essere uno che doveva agire come un agente della polizia segreta e quindi colpire tutti i cosiddetti nemici del popolo.
Pensate. Senti, prima abbiamo parlato di libri, hai parlato di non solo La Ciociara, hai parlato del libro che stai scrivendo, ma il Comitato 10 Febbraio è promotore di un libro estremamente interessante, che tra l'altro faccio un po' di pubblicità, che abbiamo presentato al Castello di Gagliate con la sua autrice Cristina Di Giorgi, proprio appena prima del 10 febbraio, ed è stata veramente una bellissima serata, e Cristina formidabile, e davvero una bellissima serata alla scoperta di questo testo che tratta un po' quello che è l'esodo giuliano, dalmata e istriano in una maniera che io ho considerato un po' più leggera, ecco, senza dimenticare quello che sono l'orrore delle foibe, la tragedia comunque dell'esodo di 350.000 persone, il fatto che comunque si siano sparsi veramente non solo per tutta Italia ma per tutta Europa e per tutto il mondo, però in questo testo, dall'Italia al cielo, viene presentato una visione diversa, ecco, dell'esodo.
Sì.
E il Comitato 10 Febbraio ha proprio presentato questo libro, giusto?
Sì, è edito da Eclettica Edizioni e dall'Italia al Cielo, e il sottotitolo è Ritratti di istriani, fiumani, giuliani e dalmati. L'ha fatto Cristina Di Giorgi, che è la nostra dirigente nazionale, che è giornalista e scrittrice, ed è un libro proprio dedicato agli uomini e alle donne che hanno nella loro vita dato corpo a tante ispirazioni e hanno la particolarità di essere nati in quei territori e alcuni si conoscono, ovviamente sono persone che sono molto conosciute, ti parlo di Laura Antonelli, mi viene in mente Sergio Endrigo, altre persone di Ottavio Missoni, Tom Ponzi, Nazario Sauro, insomma, però alcune altri magari non sono conosciuti, però sono stati dei personaggi nel mondo dello sport, della cultura, dell'arte, quindi Cristina ha un po' riesumato questa cosa, quindi, e poi c'è un altro libro che si chiama Norma Cossetto, Rosa d'Italia, esatto. Sempre con Eclettica, e quella è una storia dove noi abbiamo approfondito la figura di Norma Cossetto, scoprendo che lei non era soltanto laureanda all'università, ma stava facendo anche, faceva la supplente nelle scuole medie, e insomma abbiamo trovato parecchie cose importanti e interessanti. Ad esempio, girava sempre la voce nell'ambiente, insomma, diciamo, degli esuli, che praticamente Norma Cossetto avesse ricevuto la laurea honoris causa nel 1949 per l'interessamento dell'allora rettore dell'università, sì, di Padova, che era un noto comunista. Invece noi abbiamo accertato che questo signore non ha messo niente su questa cosa qua.
Davvero?
Non c'è stato nessun intervento, c'è stata una commissione che soltanto ha preso atto che questa ragazza era stata trucidata e quindi era una, secondo loro, secondo la commissione, era meritevole, diciamo, di questa laurea honoris causa, quindi abbiamo accertato anche questo fatto, quindi non risulta nessun interessamento diretto da parte di questo noto esponente del mondo dell'università e tra l'altro noto comunista, insomma amico di Togliatti, eccetera eccetera. Quindi abbiamo scoperto un po' di cose diciamo particolari, insomma. Poi ci sono anche delle testimonianze, parliamo di Una rosa per Norma Cossetto, questa bella manifestazione che l'anno scorso ha raggiunto le 390 città in Italia e nel mondo, insomma è un bel libro, insomma, un libro che è carino, e anche Dall'Italia al cielo io ritengo sia anche questo di Cristina Di Giorgi, mentre Una rosa, Norma Cossetto, Rosa d'Italia è a più mani, ognuno poi ha scritto un pezzetto e ovviamente loro sono... Questo libro di Cristina l'ha scritto solo Cristina. Ecco, chi è interessato lo può fare, poi nei prossimi giorni magari metteremo anche alcune cose, insomma, vediamo un attimo, no? Ci stanno anche altri libri che stiamo preparando che usciranno nei prossimi giorni.
Molto quindi, bene.
Ci stiamo buttando un po' anche sul discorso dell'editoria, insomma, ecco, quindi.
Beh, anche perché anche di questo argomento libri pochi.
Beh sì, noi per esempio, ecco, un altro interessante che ti segnalo, in Veneto abbiamo ripubblicato un libro che si chiama Radici strappate di Andrea Patelli, che è un esule estriano, l'aveva scritto un po' di anni fa e noi gli abbiamo è stato presentato adesso poco prima del 10 febbraio a Castelfranco Veneto e poi lo stiamo portando un po' in giro, insomma, per tutto il Veneto, perché lui, questo Andrea Patelli, è esule da Visnata e quindi insomma parla della sua esperienza, del fatto della guerra, era bambino, però insomma, ecco, racconta un po' questi episodi, ci ha chiesto di ripubblicarlo e noi l'abbiamo ripubblicato noi, insomma, come comitato 10 febbraio del Veneto.
Bellissima iniziativa.
Bellissima. Sì, chi si iscrive al comitato 10 febbraio sa che pochi soldi, ma li sappiamo spendere bene, quindi se qualcuno si vuole iscrivere a 10febbraio.it, 10 col numero, e si iscrive 10 euro o 30 euro, certo, ovviamente 10 euro lo citiamo nelle brigherine serali, 30 euro quando incontro,
facciamo la messa,
gli do un bacio accademico, c'è il bacio del presidente, per quanto può volere il bacio del presidente e la stretta di mano, però sappiate che quando, insomma, quei 10 euro sono una potente arma di cultura.
E questa è la cosa che a parere mio fa tanto, la cultura fa tanto.
Pertanto la cultura e la conoscenza, parlare di queste cose che abbiamo detto all'inizio di questa intervista, non si riesce a farle uscire, però noi piano piano, lentamente, con passione, e quindi insomma ogni tanto mi chiama qualche radio, qualche televisione nazionale. L'anno scorso feci l'intervista al TG5 con Olla, che noto un giornalista che insomma che fa, si occupa per il canale 5 della storia, e quest'anno ho fatto un collegamento con il Core News 24, l'anno scorso anche insomma TGCom 24, quest'anno insomma ecco sono tutti quando piano piano produci, poi anche il mondo della comunicazione si accorge di te, ti chiamano, ti chiedono delle dichiarazioni, insomma, quindi
ci facciamo conoscere.
Siamo cresciuti tantissimo.
E ci facciamo conoscere sempre di più. E questa è la cosa, secondo me, importante, perché comunque è fondamentale per noi, ma anche per una parte di quelle persone che comunque queste storie ancora non le conoscono. E quindi è giusto farle, renderle pubbliche.
Qualche giorno fa c'è stata la presentazione di una ricerca che ha fatto la nostra una carissima amica che è la signora Cace, la dottoressa Cace, che ha chiesto a un grosso istituto di ricerca di fare una ricerca di come è cambiato il sentimento e la conoscenza, come sono cambiati questo approccio, diciamo, degli italiani, e si è visto che in questi 21 anni di attività della legge sul ricordo i risultati sono più che positivi, perché è aumentato considerevolmente la percezione, è aumentata tra la popolazione, di quello che sono state le foibe e di che cosa è stato l'esodo. Quindi insomma i 20 anni di legge sul ricordo dobbiamo ringraziare il grande grande amico Roberto Megna, che è il padre di questa legge. Lo dobbiamo ringraziare, perché effettivamente è stato un grosso lavoro questo della legge sul ricordo, 21 anni spesi bene, insomma, ecco.
Sì, salvo che poi lo contestano a scuola quando va a parlare di foibe, però vabbè.
Sono gli iugonostalgici. Ti vorrei lasciare con questo aneddoto. Allora, gli iugonostalgici sono questi gruppuscoli, no, di estrema sinistra, che difendono i diritti di tutti, meno che i diritti delle maggioranze, e si prendono a cuore tutte le minoranze. Alcune battaglie le potrei condividere anche io, ad esempio la difesa dei diritti delle persone omosessuali. Però questi che fanno? Difendono i diritti delle persone omosessuali e allo stesso tempo difendono il regime del dittatore Tito. Vorrei ricordare a questi iugonostalgici che dal 1945 al 1970 nella Jugoslavia furono incarcerati e condannati a pene detentive lunghissime 500 uomini perché erano omosessuali. E nei regimi dell'est l'omosessualità fino agli anni 70-80 era un reato, quindi si finiva in carcere o si veniva condannati a pene pecuniarie molto pesanti. Allora, che cosa difendete? Cioè, difendete un'idea che avete voi, no, di questa cosa? Poi non parliamo di Cuba, eccetera, eccetera, no, di altri regimi, non parliamo della Cina, non parliamo della Corea del Nord. Insomma, dove c'è il comunismo, i diritti delle persone omosessuali, secondo me, non venivano e ancora oggi non vengono rispettati. Però questi nostalgici, questi nostalgici del Novecento e del giocare a guardie e ladri, e ancora difendono questi regimi che erano oppressivi nei confronti degli omosessuali che loro dicono di difendere. C'è un cortocircuito della storia e della politica sulla quale questi signori dovrebbero fare una lunga riflessione, penso.
Sì, decisamente. Ascolta, un'ultima battuta. Sì. Quest'anno ci sarà, a marzo, è previsto il congresso nazionale del Comitato 10 febbraio. Ci vuoi dare qualche anticipazione?
Ma guarda, il 15 marzo pomeriggio faremo l'assemblea, ovviamente, dei soci, che sarà limitata solo ai nostri iscritti, che sono aumentati in maniera considerevole. Spero che la sala che abbiamo preso li contenga tutti. E il giorno dopo, il 16 marzo mattina, a Gardone Riviera, al Vittoria degli Italiani, faremo una bellissima conferenza con tre conferenzieri, anzi quattro, uno sono io ma sono assolutamente marginale, e sono Marco Cimmino, che è un massimo esperto, credo, in Italia e in Europa della Prima Guerra Mondiale, che ci parlerà del Trattato di Londra e dell'ingresso dell'Italia in guerra, no? 1915, quindi 2025, cioè questo anniversario.
Sì.
Poi ci sarà Marino Micic, che parlerà delle foibe 1945, quindi gli 80 anni dagli infoibamenti, dalla seconda fase degli infoibamenti, e parlerà anche degli esuli, eccetera. E poi ci sarà Davide Rossi, che è professore universitario all'Università di Trieste, e quello, per capirci, che ogni anno fa il discorso al Quirinale, presente il Presidente della Repubblica nella cerimonia in cui il Presidente della Repubblica ringrazia e saluta e ricorda i martiri delle foibe e gli esuli. E quindi Davide Rossi parlerà invece del 1975, che è l'anniversario, il cinquantennale della firma del Trattato di Osimo, che è un trattato, come tutti i trattati che ha firmato l'Italia nel dopoguerra, bruttissimo, nel quale noi cediamo, l'Italia cede tutta la zona B dell'Istria, quindi purtroppo quel pezzo di Istria che era vicino a Trieste viene ceduto definitivamente alla Jugoslavia del dittatore comunista Tito, e noi perdiamo anche quel pezzo d'Italia, insomma. Quindi ricorderemo questa data un pochettino anche triste,
nefasta.
Nefasta e triste, sì, nefasta. Sicuramente, anche perché l'Italia non ha vinto la Seconda Guerra Mondiale. Questo ti do un'altra notizia, se qualcuno pensa. Noi abbiamo fatto un armistizio che non era un armistizio, ma era una resa incondizionata,
esatto.
E al tavolo della pace l'allora ministro ed esponente della Democrazia Cristiana andò col cappello in mano, chiedendo, insomma, diciamo,
prostrandosi
agli alleati, dicendo: guardate, non ci distruggete definitivamente, cercate di salvarci, insomma. E quindi ci fu questa cosa qui. Quindi noi la Seconda Guerra Mondiale, inutile che ce la raccontiamo, l'abbiamo persa anche male, in maniera vergognosa, con l'8 settembre, e quindi ancora ne paghiamo le conseguenze, se mi consenti. Poi andremo,
certo,
a finire su tanti discorsi che magari ci porterebbero, ci sarebbe bisogno di un'intera giornata per raccontare queste cose. Però ecco, il 16 faremo questo appuntamento, è un appuntamento importante, perché insomma dentro via Gardone Riviera, dentro Vittoria degli Italiani, il 16 marzo mattina, insomma è un appuntamento che ci tenevo, perché io da quando sono presidente ogni anno facciamo un appuntamento appunto nel mese di marzo per raccontare, per fare delle riflessioni, per vedere. Ti anticipo, solo per la tua emittente, che nel 2026 saremo, a marzo 2026 saremo a Bari, dove andremo a rendere omaggio ai nostri caduti, faremo l'assemblea, però renderemo anche omaggio ai nostri caduti al memoriale dei caduti
oltremare.
E poi chiuderò il mio quinquennato, poi qualcun altro prenderà il mio posto, e nel 2027 a Roma faremo una grande manifestazione a Roma, e lì sarà l'apoteosi, insomma, diciamo, del comitato. Ci saranno faremo adesso, non so ancora il tema, però insomma, ecco, questi sono già due appuntamenti approvati dal consiglio direttivo, e quindi che ringrazio il consiglio direttivo, perché sono degli amici che lavorano gratuitamente per raggiungere gli obiettivi. Noi siamo tutti volontari, nessuno ci paga, quindi siamo tutti a gratis.
Sì. Beh, ma non è previsto un secondo mandato?
Potrebbe esserci, ma io vi spingerò molto perché qualcuno mi sostituisca, perché fare il presidente del comitato di 10 febbraio, non mi voglio dare delle arie, ma è molto impegnativo.
Ma dai!
Sì, insomma, abbastanza. Io alzo la mattina, so che dovrò lavorare diverse ore per il comitato, infatti questi miei libri sono un po' in ritardo, perché Finché dura la memoria doveva uscire l'anno scorso, e quindi sono abbastanza in ritardo, perché non c'ho il tempo poi per mettermi lì a completarlo, insomma. È ben avviato, però non, non c'è ancora il corpo, diciamo, forte, insomma, questo libro. Quindi ci tengo tanto, i libri mi piace scriverli, poi se c'è gente che la legge mi fa qualche complimento, anche qualche critica, per l'amor del cielo, non è che uno è diventato un novello Dickens o diventato come
un D'Annunzio,
il scrittore del passato, un D'Annunzio, che ecco, andremo a casa di D'Annunzio il 16 marzo, però ecco, è un modo anche per comunicare, per parlare, però dovunque vado a presentarlo, comunque a parlare delle foibe o anche delle marocchinate, ti devo dire sinceramente trovo persone che rimangono a bocca aperta, e poi perché non sanno, e poi si appassionano anche loro a questi argomenti, alla ricerca storica. Bene sapere, perché la libertà parte anche da questo, no? Dalla conoscenza, dalla libera... Io quando vado dai ragazzi, faccio un esempio e chiudiamo veramente, vado a parlare con i ragazzi, la prima cosa che dico, e l'ultima che dico quando finisco il mio intervento, dico: ragazzi, questa è la mia verità, è quella che vi dico io, che ho studiato io, che dove sono arrivato io con i miei studi, con le mie ricerche, parlando con le persone, eccetera. Ma voi non vi fermate alla mia verità, cercate anche altre verità, perché potrebbero esserci anche gli stessi episodi visti da un altro punto di vista, no? Quindi uno
certo.
Si fa un'idea di quello che è successo. Quindi non prendetemi per oro colato. Fate le vostre ricerche, vedete, poi dici sì, Silvano ha detto qualche stupidaggine, oppure no, Silvano ha detto bene, perché ci abbiamo riscontro. Quindi ecco, la libertà è proprio questa, libertà di espressione, di poter parlare, contro questa cancel culture, no, che incombe, si cambiano nomi, si tenta di cambiare nomi a delle scuole, intitolandovi a personaggi più variegati, no? E magari si dimenticano gli eroi che sono caduti per la patria e le persone che hanno dato un grande spicco alla cultura, si va magari a cercare il poeta persiano che non si conosceva, che nessuno conosce in Italia, adesso dico delle cose così, ma purtroppo è accaduto, sono
certo,
accaduto,
ma sta accadendo anche adesso.
Noi siamo riusciti a bloccarne una intitolazione
sì.
a
Verbania,
no, sai, in quella zona siamo riusciti a bloccarla, e insomma Generale Cadorna era intitolata a questa scuola, la volevano intitolare a Girostrada, facciamo nomi e cognomi, noi siamo sempre, no,
sì,
molto riservati su questo punto,
certo.
E siamo riusciti a bloccare questa cosa che secondo noi non andava bene. Siamo riusciti a bloccare anche analoghe cose, però quando ne veniamo a sapere, perché purtroppo arriva il dirigente scolastico, il professore, ma questo è intitolato all'eroe di guerra e noi siamo per la pace, bla bla, chi più di un eroe di guerra che è caduto in guerra e per la pace, no? Io
certo.
Penso, faccio questo ragionamento.
Certo.
Quindi, invece fanno questa... perché bisogna cancellare tutto quello che è la cultura italiana e sostituirla, no, con
altri personaggi che comunque
un po' strani,
certo, ma anche perché questi personaggi della cultura italiana non vengono più raccontati, non vengono più fatti scoprire ai ragazzini, perché Cadorna oggi chi è? È il nome di un, ma sì, il generale, ok, ma che cosa ha fatto?
No, ma i ragazzi non lo sanno.
Se chiedi a tanti ragazzi non lo sanno.
Quando vado in giro e vedo questi ragazzi che sono piegati, sta venendo la gobba, per guardare questi scrollare, no, come si dice, il telefonino, e attaccati tutti al telefonino, insomma rimani un po' un attimo colpito. Mi raccontava, guarda, di recente un amico, che c'era un corso da fare e l'unica cosa, diciamo una delle cose, dei requisiti per fare questo corso, non entro troppo in particolari, era quello di non usare il telefonino per, mi sembra, 2 mesi, cioè dovevi rimanere
giuro
2 mesi da questo telefonino, perché c'era questo corso, c'era questa cosa, ma adesso non entro di privati in particolari. Ci sono stati parecchie persone che hanno detto no, dice io non lo vengo a fare, preferisco stare col cellulare a giocare, capito? Cioè ormai è diventata una volta, quando ero ragazzo io, si facevano gli incontri, no, per chi si drogava, chi beveva. Adesso bisognerebbe fare dei centri di ascolto per chi sta al telefonino perennemente.
Sì?
Sono persone che vivono, che non vivono una realtà vera, vivono una realtà artificiosa sui telefonini, su TikTok, su altri social, raccontandosi delle storie che non sono vere di se stessi. È una frustrazione fortissima questa.
Sì, dobbiamo ricominciare ad andare a parlare coi ragazzi.
Sì,
e a instillare attraverso, anche come dicevo prima, la tua passione per questi argomenti, ma come ce l'hai tu, ma come ce l'hanno anche tante persone che ho conosciuto spesso all'interno del Comitato 10 Febbraio, ma anche comunque gli esuli, tanti esuli che stiamo conoscendo adesso girando per il Novarese con le conferenze, con gli eventi e così, che ti raccontano con una certa passione quello che è capitato a loro, quello che è capitato alle loro famiglie, e quindi forse magari questa passione potrebbe instillare un po' di curiosità in questi giovani.
Speriamo.
È l'augurio che ci facciamo e con cui grazie. Ringraziamo tantissimo Silvano, che appunto come tutti gli anni viene a raccontarci un po' di quanto sta succedendo sull'argomento foibe, esuli, giorno del ricordo.
E vi do le esclusive di quello che facciamo, sì, come comitato in anticipo di anni, quindi siete un canale privilegiato. Vi ringrazio tanto perché sei affettuosa, Cristina, e ringrazio tutta la dirigenza della tua emittente, perché veramente ci fa piacere essere ospiti, parlo come comitato 10 febbraio vostro, e magari raccontare, ecco, qualche anticipazione, qualche cosa. Qui chi vuole sapere di più, chi si vuole iscrivere, ovviamente va sul sito 10febbraio.it e quindi può sapere un po' tutto quello che ti interessa.
Curiosità, interessi, e se venite al 15 di marzo a Gardone Riviera, e anche il 16, conoscerete anche il nostro di persona,
è vero. 16 marzo mattina è interessante.
E conoscerete anche il nostro Silvano Olmi finalmente, eh? Così non sarà più una voce soltanto.
Grazie.
Grazie Silvano, grazie a tutti i nostri ascoltatori e ci rivediamo, anzi ci risentiamo il mese prossimo con un'altra nostra puntata di musica e cultura dalla Perla Nera di Novara. Da Cristina è tutto. Adesso ribellati, Topi Neri. Ciao!
Sono solo un povero poeta che si nutre di favole e illusioni. O forse sono solo un cantastorie che comincia a rompere i coglioni. Mi nutro di storie maledette, di tutto quello che fa ancora paura, dei racconti di tutta la mia gente, delle pagine strappate dalla storia. Poi mi chiedi perché bevo, e nel mio caso lo faccio bene. L'alcol non è una fuga ma un piacere per buttar giù questo boccone amaro. E per il latte l'ho rovesciato la stazione, per le bombe che han bisogno di un colore, per la mia terra violentata in ogni dove, e queste morti che fanno pensare. Ancora ribella. menzogne raccontate ai nostri figli, ricoglioniti davanti a PC. Il mio popolo trasformato in un bel gregge ci ha rubato l'aria e la dignità. E per tutta questa merda che respiriamo, spacciata come nuova libertà, abbiamo venduto la bellezza che avevamo per uno scarto di modernità.